Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
L'ultimo incidente a una centrale nucleare in ordine di tempo risale a... poco fa, pochissimi giorni fa, è avvenuto in Egitto, la centrale nucleare di Anshas, che sorge sulle rive del Nilo, anzi praticamente sul delta del Nilo. L'incidente non ha comportato per ora, pare, parziale fusione del nocciolo, ma si tratta del classico incidente, di quelli che ne succedono spessissimo alle centrali nucleari, cioè l'esplosione di una pompa di raffreddamento. Automaticamente l'acqua radioattiva si riversa fuori. Il fuori in questo caso è il Nilo. E visto che ci trovavamo vicino, insomma, al delta, quell'acqua radioattiva è già nel Mediterraneo, quindi. Ecco, sembra fatta apposta, no? Ci avviciniamo ai referendum, succede l'ennesimo incidente. Chissà se però non sia soltanto questo, cioè semplicemente forse adesso ne parlano, quasi ogni giorno forse avvengono incidenti del genere nelle centinaia di centrali nucleari sparse per il mondo, magari tantissimi neanche sapevano che l'Egitto avesse una centrale nucleare piccola, viene detto, è stato detto dai giornali ieri, quelli che ne hanno parlato ovviamente, e... è strano perché insomma l'Egitto ha la diga di Aswan, faraonica, trattandosi dell'Egitto, che gli egiziani hanno sempre creduto che provvedesse da sola a fabbisogno energetico del paese. Venne costruita ai tempi in cui c'erano i sovietici, ne vanno molto orgogliosi gli egiziani, però insomma qualcuno li ha convinti a metterci anche una centrale nucleare sul Nilo. Vabbè, comunque di referendum si parla. L'Unità in prima pagina mette il conto di quanti dovrebbero essere, cioè 25.332.487 votanti, questo sarebbe il quorum del 50% più uno. C'è l'inghippo degli italiani all'estero che hanno già votato, sono almeno 3 milioni gli aventi diritto, vedremo tra poco come non riusciranno assolutamente a risolvere la questione. Fantasia contro disinformazione, titola l'Unità. Catene umane, flash mob, biciclette e tango, da Messina al Friuli. Ecco, la stessa cosa vista dal giornale è il mercato del quorum, referendum in vendita, scarpe scontate, concerti gratuiti e perfino lezioni di ginnastica in omaggio per chi va alle urne. E a loro questo sembra una compravendita di voti. Scarpe scontate, beh, insomma, chissà dove. Vabbè. Lasciamo il giornale alla sua vacuità, torno sull'Unità, dove molte pagine ovviamente sono dedicate alla questione dei referendum che si avvicinano. Trovo un dato che mi sembra francamente eccessivo, cioè secondo alcuni sondaggi, scrive l'Unità, il 70% degli italiani non sa che si vota. Ora, santo cielo, 70% sono tanti. Quanti sono quelli che guardano il TG1 di Minzolini, il TG5, il TG2, il TG4, Studio Aperto, insomma, rotocalchi più che telegiornali? Bah, sì, in effetti, però possibile che non c'hanno un vicino, un parente, qualcuno a cui sia scappato detto «Oh, ci sono i referendum». Spero che abbiano torto questi sondaggi su cui l'Unità, insomma... così fa pressione per in qualche maniera esortare in rete col tango, in bici, il rush finale per i quattro sì. E intanto c'è questo appello online di Bersani che dice: ognuno convinca quattro amici. Beh, ci si accontenta di poco. Obiettivo: incrinare il silenzio. E intanto ci sono quei 3.237.000 connazionali residenti all'estero che non si sa bene del loro voto cosa ne sarà. Tra l'altro in rete, su YouTube, insomma, si trovano filmati degli italiani residenti a Città del Messico che hanno organizzato dei flash mob, soprattutto all'ambasciata c'era un ricevimento, insomma, una presentazione di vini, di prodotti italiani, e a un certo punto è comparso un grande striscione a favore del voto ai referendum, una canzoncina molto simpatica cantata appunto da molti degli italiani presenti che si erano organizzati all'uopo, però tutto questo forse sarà invalidato per gli inghippi tentati dal governo, dove peraltro tanti a destra dicono che andranno a votare. E a destra, per esempio, c'è anche il sindaco di Firenze, Renzi, che definirlo di sinistra ci vuole proprio lo stomaco forte. Gli amici rottamatori però contro Renzi. 3 sì, noi ne votiamo 4. Sì, perché Renzi ha detto che voterà i primi 3 sì, ma non il 4, perché è tutta una questione di soldi, di fondi che così verrebbero secondo Renzi meno, e quindi Matteo Renzi vota no a uno del referendum sull'acqua pubblica, scrive l'Unità. La cosa non è piaciuta né ai rottamatori né a molti amici del sindaco di Firenze su Facebook. Nessuna polemica, ma è il suo modo personale di interpretare una certa sfida, eccetera eccetera. E poi via ogni cappello di partito, gli italiani sono consapevoli che quello del 12-13 giugno non sarà un voto di sinistra, di destra o di centro, ma sarà un voto per il futuro di tutti. E passerei appunto alla questione dei destri al voto. Governatori e ministri, tutta la destra contro che andrà a votare. C'è una carrellata di facce, Luca Zaia, della serie le centrali nucleari prima dicevano di sì a patto che le facessero a casa d'altri, adesso che insomma ci si avvicina, Luca Zaia ha rotto gli indugi, ha detto andiamo a votare, votiamo sì. Poi c'è Cappellacci della Sardegna, pure lì c'è stato questo referendum consultativo dove il 98% dei votanti ha detto sì, cioè no al nucleare. Si suppone che quel 2% che ha votato no era probabilmente di persone che volevano dire no al nucleare, però non sapendo che bisognava scrivere sì. Altro che quorum, bastava il 30%, ci sono andati a votare almeno il 65% dei sardi, per cui insomma alla fine Cappellacci deve tener conto della stragrande maggioranza degli abitanti della sua regione. Poi nella carrellata di facce troviamo dalla Mussolini a Storace alla Prestigiacomo, persino Mici, che è santo cielo. L'impegno del Carroccio, su Facebook nasce il gruppo leghisti per il referendum 4 sì, niente meno. Guarda un po'. E che altro? Vado a Repubblica. Su Repubblica ci sono dei retroscena denunciati dai Verdi, cioè che comunque vada questo governo tenterà di rientrare dalla finestra col nucleare, ci sarebbe già un progetto per le piccole centrali nucleari. Comunque l'allarme dei Verdi in un dossier, ci proveranno con i mini reattori, sarà uno simile a quello che ha rischiato di scoppiare l'altro ieri in Egitto, chissà. Se il quorum fallisse, il governo attuerebbe un piano alternativo a quello basato su centrali tradizionali, alla faccia della moratoria che ha appena varato. È una cosa abbastanza complicata, ma che vede uno scontro all'ultimo sangue, forse all'ultima tangente, tra i francesi di Areva e gli americani di Westinghouse, associati con l'Ansaldo. E quindi sarebbero già rientrati in scena gli Stati Uniti con le loro di centrali, che tra l'altro possono anche offrire sempre la Westinghouse quelle piccole, quindi non grandi invasive centrali, ma tutta una rete, una miriade di centraline, insomma, che così anziché milioni di anni la radioattività durerà solo mezzo milione di anni, perché sono più piccole. Non è in questi termini, però è l'ennesima truffa volta unicamente a ottenere una cosa, spartirsi quei 30 miliardi di euro che in buona parte sarebbero andati, a parte insomma tutta la pioggia di tangenti e mazzette, ma alla Francia di Areva. Tra l'altro Sarkozy ha detto chiaro e tondo, visto che la maggior parte, una grossa fetta del debito pubblico italiano lo controlliamo noi, cioè la Francia, vi pigliate le nostre centrali. Però gli Stati Uniti erano sempre lì a premere, l'Ansaldo l'aveva presa molto male. Pare da questo dossier dei Verdi che, questo è accertato, insomma, la lobby filo-francese era capitanata da Scajola, caduto in disgrazia Scajola, adesso sono tornati più forti quelli della lobby filo statunitense. Ecco, se si supera il quorum, questi maneggioni che si vogliono spartire i 30 miliardi tirati fuori dalle nostre tasche probabilmente dovranno aspettare altri anni. Sì, magari fra 5 anni diranno: è scaduto quel referendum, ci riproviamo, ma speriamo che fra 5 anni ci sia un governo meno indecente di questo. Dunque, questi sono i retroscena che troviamo su Repubblica. Poi La Stampa ci parla del pasticcio del voto all'estero. Brevemente, i residenti all'estero rischiano di rivotare, magari, ma come fanno in 6 giorni a rifare 50 milioni di schede? Le devono rifare comunque. Però, scrive La Stampa, un conto è mandarle ai seggi italiani, che è un'impresa difficile, costosa, ma non impossibile. Ah, paghiamo sempre noi, tra l'altro, se avessero fatto tutto questo unitamente alle amministrative, ma speravano di non raggiungere il quorum. Adesso che i sondaggi dicono che forse, cioè che c'è molta probabilità che il quorum si raggiunga, le stanno tentando tutte, compreso l'ennesimo ricorso su cui la Consulta deve decidere mercoledì, quindi proprio a ridosso ormai. Il problema vero, scrive La Stampa, si pone quando si considera che all'interno dei 50 milioni ve ne sono oltre 3 che votano all'estero, e per estero si intende il mondo intero. Il nodo irrisolvibile legato alla sentenza della Corte Costituzionale, un dilemma che può diventare decisivo anche ai fini dell'esito dei referendum. Quindi, quantomeno, come qualcuno ha già fatto, bisognerebbe, se non riescono, come è probabile, a votare, togliere quei 3.273.000 dalla somma del quorum, insomma, come minimo. Or dunque, per i commenti tornerei all'Unità, dove c'è Dario Fo stamattina in gran forma, ecco qua, e il Popolino disse: caro re, alle tue balle non ci crediamo più. Ed è insomma una sorta di racconto alla Dario Fo delle ultime pessime figure di Don Silvio, delle pernacchie che prende ormai ovunque si presenti, anche se lui sostiene che sono comunisti pagati per farlo. Racconta con salace ironia Dario Fo dell'ultima comparsata durante la festa del 2 giugno, quando ha strattonato, ha preso per un braccio il re, e, insomma, i re non si toccano, via. Beh, quel re lì, altro che toccarlo, insomma. Però, tra cialtroni, via. C'è una gran folla che applaude festosa Napolitano, scrive Fo. Adesso tocca anche a lui, a Berlusconi, godersi il tripudio della gente, ma il Presidente del Consiglio ottiene solo un modesto battimani seguito da qualche fischio e 2 pernacchie. Poi esplodono in coro molte grida di rifiuto tipo vattene. Silvio si guarda intorno incredulo. Ma con chi ce l'hanno? Ma perché invitano i comunisti? Anche una suora, sollevando le braccia, lo dileggia. Sarà un travestito. Berlusconi si fa da parte, cerca di nascondersi dietro 2 imponenti corazzieri, ma questi con calma si scostano e lo fanno apparire imbranato come si trova. Poi più avanti: ma perché? Che ho fatto? Oh, niente, ci hai solo promesso bufale infinite. Farò questo e quello. Questa sarebbe la voce del Popolino. Farò questo e quello, basta con le tasse, in galera gli evasori e i politici corrotti, dimezzerò gli stipendi a ministri, sottosegretari, senatori e manager, darò lavoro a tutti i meritevoli, scuole ai giovani, sistemazioni ai disperati, pensioni dignitose. E questa solfa ce l'hai cantata per un sacco di volte, e noi come pecore allocchite. Grazie Silvio, come sei buono tu, tu con noi sei come il buon pastore, tu ci tieni nel gregge, al calduccio, ci coccoli, ci fai tosare di dosso la lana, ci sgozzi piccoli per farne abbacchi succulenti, ci assicuri che ci proteggerai dai lupi, ma poi scopriamo che quelli sono parenti tuoi e tuoi amici, coi quali fai a mezzo del bottino. Ma sai che succede? Che da tosati si resta nudi e ci si accorge della fregatura. Così accade che dai e dai le pecore allocchite si svegliano e dicono: ma vaffanculo. Parole testuali di Dario Fo. E già che sono qui, concluderei con il commento di Silvia Ballestra, che scrive: leggo con una certa costernazione della nuova, improvvisa, imprevista ondata di democrazia interna al PDL. una vera fulminazione divina a tutti quei maggiorenti, gerarchi e potentati che all'improvviso, come John Belushi nei Blues Brothers, hanno visto la luce. Insomma, c'è davvero qualcosa di clamoroso se un partito costruito sulla figura indiscussa e indiscutibile del capo, tanto da portare il suo nome nel simbolo, sulle bandiere, negli inni, si scopre all'improvviso democratico, assetato di legittimazione dal basso ed entusiasta delle primarie. Un partito, per intenderci, il cui statuto non prevede nemmeno la figura del segretario. Ora la stanno inserendo in fretta e furia, diciamo così, al volo, sarà questo il vero lodo Alfano. Un partito dove chi osava contraddire il capo veniva cacciato, estromesso, linciato mediaticamente grazie ai servizi delle note gazzette amiche. Oppure sbertucciato da certe sedicenti intelligenze politiche piazzate in TV a bella posta, oppure ignorato da TG nordcoreani in servizio permanente effettivo. Diciamolo, la nuova passione pluralista del PDL, le sue aperture alla democrazia dal basso, la sua improvvisa disponibilità teorica ad accettare un altro leader che non sia il capo, sono davvero poco credibili. Ci si chiederebbe di dimenticare in un colpo quasi 20 anni di dominio autocratico del piccolo re sole di Arcore. O forse la spiegazione più semplice: Silvio cerca tra i fedelissimi qualcuno che perda al posto suo, che metta la faccia sul tracollo del berlusconismo. Un capro espiatorio, un poveraccio a cui dare la colpa, un Molossen, un Alfano, un parafulmine. Insomma, vai avanti tu che a Silvio scappa da ridere. Così Silvia Ballestra. Ora andiamo agli esteri. La soia, i germi di soia, ecco, hanno stabilito che i colpevoli sono i germi di soia dell'epidemia che è stata... Adesso prima o poi qualcuno dirà che è stata inventata, come sempre, no? Gli sarà scappata da qualche laboratorio, è sempre successo. Comunque sia, dopo aver fatto piangere i produttori di cetrioli, adesso fanno piangere i produttori di germi di soia. Il batterio killer nei germogli di soia. Così tutti i quotidiani di stamattina, ma con meno clamore, insomma, dei giorni scorsi. Alla fine sembra che così le pecore tosate abbiano smesso di credere anche alle campagne di terrore per epidemie varie. Sì, vabbè, i morti ci sono, ma insomma, per ora sono sempre un numero inferiore a quelli delle autostrade italiane per il weekend di Ferragosto. Or dunque, a proposito di esteri, elezioni, lunedì, giornata post-elettorale, in questo caso Perù e Portogallo. Bene, La Stampa dedica una pagina con molto più spazio al Portogallo e molto meno spazio al Perù. A me ovviamente interessa molto anche quello che accade in Perù. L'ondata di progressismo travolge anche la dinastia Fujimori, mentre il papà Fujimori è in galera, accusato di corruzione ma anche di gravi violazioni dei diritti umani. Meno male, ogni tanto qualche criminale finisce in carcere in America Latina. E la figlia Keiko Fujimori ha provato, a diventare presidente, ma anche se non sono finiti totalmente i conteggi, pare ormai certo che Ollanta Humala abbia vinto. Ollanta Humala, ex militare, nazionalista di sinistra, insomma, negli ultimi tempi ha fatto salti mortali per convincere l'inquieta e a volte spaventata borghesia di Lima che lui è un moderato. Quindi era partito come bolivariano vicino a Hugo Chavez e anche a Evo Morales e poi, insomma, da mesi dice che il suo unico intento è seguire le orme di Lula da Silva, per cui un socialdemocratismo molto moderato, insomma, alla fine pare che sia riuscito a convincere. Adesso poi vedremo. La speranza è che non sia corrotto come tutti quelli che lo hanno preceduto. In Portogallo torna la destra al potere come in Spagna, ai conservatori, che però in Portogallo sono molto fantasiosi, si fanno chiamare socialdemocratici, quelli di destra. Quelli che si chiamano socialisti e basta, vabbè, hanno perso. Ex primo ministro Sócrates, crollo dei socialisti, astensione al 44%. Eh sì, perché alla fine questo o quell'altro a tirare la cinghia sono sempre gli stessi. Se qualcuno ha frequentato il Portogallo negli ultimi anni, beh, non potrà mai dire che vivesse al di sopra delle sue possibilità, come vergognosamente hanno detto della Grecia. Il nuovo governo dovrà ridurre il deficit pubblico entro il 2013 e alzare i ticket sanitari. Quindi comunque sia lacrime e sangue per tutti quelli che lavorano e pagano le tasse. Candidato del centrodestra Pedro Passos Coelho ha vinto. Ok, dunque, sempre per gli esteri, questa è la stampa e in prima pagina c'è una grande foto di una ragazza palestinese che affronta un soldato armato di fucile. Chissà se lei è fra i morti. Comunque sono almeno 23 le persone disarmate, inermi, che protestando al confine del Golan sono state prese a fucilate dai militari israeliani, che in questo gareggiano in infamia con i militari che stavano dall'altra parte, cioè in Siria. Sì, molti dicono che il regime barcollante della Siria sta facendo tutto questo di proposito, cioè prima li teneva bada, adesso manda lo sbaraglio a farsi sparare da questi grandi soldati che sono molto bravi quando hanno davanti gente che non ha neanche un sasso, perché questi non lanciavano neanche sassi. Hanno aperto il fuoco, 23 morti, decine e decine di feriti. Golan, i soldati israeliani sparano sui palestinesi, folle di dimostranti cerca di forzare il confine dalla Siria, fuoco dopo gli avvertimenti. Ah beh, li avevano avvertiti, ma no, per carità. La TV di Damasco, 20 morti. Insomma, con quel popò di forze di sicurezza, di polizia, esercito, eccetera, che c'ha Israele, non bastavano gli scudi e i manganelli. Poi alla fine lì c'è un confine con tanto di reticolati. Dove diavolo potevano andare questi manifestanti? No, hanno detto, vi abbiamo avvisato, e poi hanno fatto il tiro al piccione. Di ciò ce ne parla il Corriere della Sera con un commento che appunto mira a dare la colpa anche ad Assad, una mossa di Assad, così distoglie l'attenzione del mondo. A dirlo l'analista Eyal Zisser, ma i profughi sbagliano a farsi strumentalizzare perché il martirio non risolve nulla. Sì, beh, in effetti il martirio non risolve nulla, ma dall'altra parte sembrano smaniosi di trasformare esseri umani in martiri. Due settimane fa sulla stessa collina i palestinesi erano riusciti a forzare il confine per il giorno della Nakba, anche allora diverse vittime. Sì, ecco, non è che ci siano stati dei grossi risultati. Corriere della Sera, che già che ce l'ho qui, una questione molto dolorosa che è giusto ricordare. Quando le Brigate Rosse, Rimasuglio, Brigate Rosse, si facevano anche chiamare Partito Guerriglia ed erano finite nelle mani di Senzani, fecero l'infamia forse peggiore di tutta la storia di questa banda che si è autodenominata Brigate Rosse, ma che nulla aveva più a che fare con chi l'aveva fondata, perché tutti i fondatori, da Curcio a Franceschini, erano in carcere, altri erano già stati uccisi come Margherita Cagolle. Insomma, questi che hanno preso il marchio sequestrarono il fratello di Peci, unicamente perché era suo fratello, e con una vergognosa pantomima fotografarono e filmarono anche la sua esecuzione. Stamattina, sul Corriere della Sera, la figlia di Roberto Peci, ucciso esattamente 30 anni fa, dice: vorrei parlare agli assassini. 10 giugno di 30 anni fa, Roberto Peci, fratello di Patrizio, viene rapito da un comando delle Brigate Rosse Partito Guerriglia. Verrà ucciso ben 54 giorni dopo, il 3 agosto. Vorrei incontrare i suoi assassini, dice ora la figlia Roberta, che ha 30 anni, giusto? Eh sì, perché Roberta doveva ancora nascere, stava per nascere, e è un paradosso, dice, ma ho conosciuto mio padre grazie ai filmati girati dai suoi carcerieri. E una parte dell'articolo dove Roberta Peci viene intervistata dice: ho cercato il suo avvocato, ho lasciato il mio numero chiedendo di essere richiamata, ma non è successo, racconta Roberta, che nel 30° anniversario del rapimento spiega perché vorrebbe guardare negli occhi il carnefice di suo padre, cioè vorrebbe un incontro con Senzani. Lui per me è sempre stato una specie di mostro, mentre io vorrei riuscire a esorcizzare questa immagine, riuscire a vederlo come persona, ascoltarne le ragioni, fare domande e sentire risposte. Vorrei perdonarlo per coltivare sentimenti che non siano di rabbia né di vendetta. Ma prima ho bisogno di vederlo in faccia. Io non sono cattolica, ma mi servirebbe per andare avanti, per chiudere un cerchio della mia vita. Lui ha pagato il suo debito con la giustizia secondo le leggi, e va bene, ma credo che abbia un debito morale con me e la mia famiglia che sarebbe giusto assolvere. Vorrei che mi spiegasse le vere ragioni di un omicidio tanto assurdo quanto crudele, di un martirio che alla fine è stato controproducente per le stesse Brigate Rosse. Volevano fermare il fenomeno del pentitismo, mentre è accaduto tutto il contrario. Al regista del sequestro Peci e agli altri carcerieri Roberta vorrebbe anche chiedere lumi sul padre che non ha mai conosciuto. È un paradosso, ma le uniche immagini di mio padre che parla e si muove io le ho avute grazie ai filmati girati dai suoi aguzzini nel covo in cui lo tenevano prigioniero, e le ho guardate per intero solo qualche giorno fa, scoprendo un uomo bello, disperato e rassegnato alla morte. Avrà pensato a mia madre, a me che dovevo arrivare, alla fine assurda che lo aspettava. Io ho già vissuto più di lui con questo fardello addosso e l'esistenza di mia madre da 30 anni è come una linea spezzata. Vorrei chiedere conto di tutto questo. Che cosa diceva mio padre nelle lunghe giornate di prigionia? Come si comportava? Mi servirebbe per continuare a conoscerlo, visto che non mi è stato concesso di farlo di persona. Poi più avanti dice: però con Cirillo lo Stato accettò la trattativa, lo ostaggio fu liberato, furono usati due pesi e due misure. Come sempre dallo Stato italiano, due pesi e due misure, doppia morale. E intanto Roberto Peci veniva ammazzato per il solo fatto di essere il fratello di Patrizio, il primo pentito del BR. Dunque, in questi ultimi minuti vediamo un po' una notizia che riguarda l'Italia. Leggo il titolo: liberano in Roma 23 milioni incautados al Vaticano por supuesto lavado de dinero. Oibò. E questa notizia in italiano dove era finita? No, non lo so, sarò un lettore distratto, ma non mi sembra che in questi giorni sia stato dato molto risalto a questa notizia che trovo sulla cornata di Città del Messico e riguarda il Vaticano. Che è successo? Successo non è altro che il 6 settembre del 2010, quindi il settembre scorso, e a un certo punto la Banca Vaticana, che si fa chiamare per carità Istituto delle Opere Religiose o qualcosa del genere, IOR, insomma, è stata pizzicata a spostare 23 milioni da due banche in Italia alla JP Morgan di Francoforte senza assolutamente dare spiegazioni su chi fosse il proprietario, da dove venissero quei soldi. Insomma, è scattata subito, quasi in automatico, la denuncia e il blocco, perché si sospetta che sia denaro da riciclare, denaro sporco. Da dove viene? Le mafie, il narcotraffico? Non si sa, perché il Vaticano non l'ha spiegato. Ora, anche se le indagini vanno avanti, però questo sequestro preventivo è stato già risolto, non è più operativo, e quindi sono stati già restituiti, già l'altro giorno, al Vaticano questi 23 milioni di soldi che non possiamo definire sporchi, ma sicuramente che non si sa da dove arrivino. Se lo sono ripreso perché sono stati dissequestrati, perché nel frattempo, con tempismo, il Vaticano, lo Stato del Vaticano, il 30 dicembre, proprio poco prima della fine dell'anno, di Capodanno, il 30 dicembre ha varato una legge contro il riciclaggio del denaro. E allo Stato italiano, alla magistratura, tanto è bastato per dire: va bene, allora adesso che fate i bravi, riprendetevi i vostri 23 milioni di euro, quelli, poi chissà quanti altri. Vabbè, insomma, visto che siamo dalle parti del Messico con la Jornada, sempre su questo giornale leggiamo che Obama ha appena incluso altri due messicani nella lista dei capi del narcotraffico internazionale. E il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha inserito due presunti, per carità, narcotrafficanti messicani nell'elenco dei caporioni del narcabesillas, insomma, del traffico di droga, assieme a un colombiano, due keniani, un afgano e un kirghiso. Ma Insomma, aver messo questi nomi, cioè questi sette presunti narcos, che sarebbero Manuel Torres Félix, Gonzalo Insunza, il colombiano Javier Antonio Calle Serna, i keniani John Arun Mwau e Naima Mohamed Nyakinyiwa, l'afgano Ajilal Jan Ishkzai e il kirghizo Kamchikbek Asambekovic Kolbayev. Significa che l'inclusione in questa lista prescrive l'accesso di gruppi, persone, imprese al sistema finanziario degli Stati Uniti, ne congela i conti e rende illegali tutte le transazioni di entità statunitensi con le persone designate e qui denunciate. Ecco, siccome gli articoli della Jornada prevedono online anche dei commenti, c'è un messicano che dice... Forse per caso non c'è nessun narcotrafficante a questo mondo di lingua inglese o anglo-americana? Eh sì, perché la questione è sempre questa. Sono riuscito a trovarne uno persino kirghizo. Ma che ci sia mai un narcotrafficante con un nome anglofono che abiti negli Stati Uniti? Magari che faccia il banchiere di mestiere? No, sono tutti in giro per il mondo. Bene, concludendo, altra cosa che riguarda il Messico, un ricordo di Leonora Carrington, messicana dal 1939 a oggi. Leonora Carrington era l'ultima artista surrealista di quegli artisti che insomma erano con Max Ernst, Breton e così via. È morta pochi giorni fa, aveva 94 anni, insomma, ma fino all'ultimo io leggevo sue interviste appunto sulla Jornada. E l'Unità le dedica due pagine di ricordo, di Leonora Carrington, l'artista e scrittrice scomparsa il 25 maggio scorso. C'è anche una scheda. Beh, era anche scrittrice, aveva pubblicato alcuni libri, due dovrebbero ancora trovarsi in edizione italiana da Adelphi, Il cornetto acustico e Giù in fondo. Leonora Carrington, ultima grande donna del movimento del surrealismo, anche musa di André Breton, pittrice, scrittrice, è morta a Città del Messico all'età di 94 anni. Dal 39 viveva in Messico. Nata a Lancaster nel 17 da una famiglia di ricchi industriali, si trasferì in Francia in giovane età. Prima dell'occupazione nazista della Francia, assieme a molti dei pittori surrealisti, si impegnò in una collaborazione al Künstlerbund, movimento clandestino di intellettuali antifascisti. Con l'approssimarsi della guerra tra Francia e Germania, cioè dell'invasione tedesca della Francia, l'arresto nel 1939 di Max Ernst fu causa di profonda depressione per la pittrice, che poi sempre nel 39 si trasferì in Messico dove intrecciò legami con molti dei surrealisti in esilio, tra cui José Cati Horna, Gunter Gerso, Benjamin Perret e soprattutto una duratura amicizia con Remedios Varo. Ha pubblicato racconti, opere teatrali surrealiste e ovviamente è autrice di numerosi quadri. Bene, con un saluto a Leonora Carrington. Votate, 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 mannaggia la miseria, votate. 4 sì.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.